seconda lettura che abbiamo ascoltato è la conclusione di un lungo ragionamento, di una, in realtà una profonda meditazione di San Paolo, rispetto al destino del popolo di Israele e alla nascita della Chiesa. La cosa che più attanagliava San Paolo, proprio lo lacerava dentro, era il fatto che tanti dei suoi correligionari, cioè quelli della stessa religione, dello stesso popolo, cioè tanti ebrei, non avevano assolutamente cambiato vita, non avevano accolto Gesù come il loro Messia. Questa cosa lo aveva fatto soffrire. Abbiamo sentito in queste domeniche, tutte le volte che abbiamo letto la seconda lettura, due domeniche fa abbiamo sentito dire Paolo che affermava: avrei preferito, preferirei essere io anatema, cioè staccato da tutto, da Dio stesso, pur di vedere i miei confratelli del mio popolo far parte della Chiesa, far parte appunto dell'unico popolo. Ma Dio ha voluto invece così, ha lasciato che ci fosse un popolo diverso da quell'altro popolo che nasce dalla Pasqua, dal dono dello Spirito, che è appunto la Chiesa. E alla fine, proprio nella seconda lettura di questa meditazione, questo ragionamento, proprio la seconda lettura di stamattina, Paolo dice: è davvero un mistero profondo questo Dio, la volontà di Dio, il suo modo di agire nella storia, o profondità della ricchezza, della sapienza, della conoscenza di Dio, quanto sono insondabili i suoi giudizi, inaccessibili i suoi Dio. Cioè fa un'affermazione fortissima, dice: tutto questo è frutto della misericordia di Dio. Domenica scorsa abbiamo sentito proprio questo, cioè il Signore ha lasciato che le cose andassero così per usare su tutti misericordia. Ma è proprio misteriosa questa misericordia, dice Paolo. Allora, proprio su questo tema del mistero, che a volte a noi può confondere, perché noi siamo forse un po' cresciuti con l'idea che il mistero è una cosa incomprensibile, che la devi prendere così com'è. In realtà, nel ragionamento di Paolo non c'è assolutamente l'idea che del mistero di Dio, di questo agire misterioso di Dio, non si capisce niente, ma c'è invece l'affermazione che della volontà di Dio non si finisce mai di capire. Ecco, il mistero nella nostra fede è appunto qualcosa che, quando ci soffermiamo su di esso, rimaniamo stupiti, comprendiamo che è qualcosa di più grande di noi, comprendiamo anche qualcosa di questo mistero, ma non riusciamo a chiudere mai il discorso, perché è talmente grande, la misericordia di Dio è talmente grande, che tu la capisci, ne resti stupito, resti ammirato di questa realtà, ma non puoi dire: beh, adesso ho capito tutto. Paolo diceva questo rispetto appunto al rapporto tra Israele e la Chiesa. Questo tema del mistero potrebbe aiutarci a leggere anche il Vangelo che abbiamo ascoltato. Questo tema del mistero ci può accompagnare un po' sempre, per non farci diventare dei cristiani che pensano di sapere tutto della loro fede, di avere un po' la verità in tasca. È uno dei pericoli che corriamo. Una forte identificazione all'essere appartenenti alla Chiesa ci porterebbe a dire: perché io so come vanno le cose, ho ragione io, abbiamo ragione noi. Questo è uno dei grandi pericoli. Il Vangelo non ci invita a essere così. E nel Vangelo appunto di questa mattina noi troviamo almeno tre squarci su tre grandi misteri della nostra fede. Uno su Gesù, lo squarcio sull'identità di Gesù. Il secondo sul fatto che Gesù scelga Pietro come pietra di appoggio per tutti i cristiani. Il terzo è sulla Chiesa intera. Provo a dire alcune parole su questi tre misteri. Appunto, misteri, le mie parole non bastano assolutamente a concludere su nessuno di questi tre misteri, ma neanche tutti i libri che sono stati scritti concludono, che già sono stati scritti migliaia e migliaia, milioni direi, della storia, concludono questi discorsi. Ci aiutano però a entrarci dentro, a renderci conto quanto bello, quanto è grande il discorso cristiano, quanto grande è credere in Gesù. Allora, il primo mistero è l'identità di Gesù. chi è questo Gesù? Abbiamo sentito all'inizio del Vangelo Gesù che dice, la gente che cosa dice di me? Chi dice che io sia? E gli apostoli gli dicono, guarda, qualcuno dice di te che sei Giovanni Battista, che sei Geremia, sei uno dei profeti. È quello che dice la gente, e loro lo sanno e glielo dicono. È interessante questo, è bello sapere che gli apostoli si lasciano interrogare da Gesù e ascoltano anche quello che dice la gente, ma comprendiamo già da subito che questo elenco, Giovanni Battista, Geremia, altri profeti, non basta a dire di Gesù. Gesù dice, che cosa dice la gente del figlio dell'uomo, si autodefinisce figlio dell'uomo. E loro dicono, ma qualcuno dice che sei un profeta. Ma nella risposta comprendiamo già che i discepoli non sono convinti che Gesù sia solo un profeta. Non nel senso che non è un profeta, ma che Gesù è molto di più di un profeta. E a volte anche noi abbiamo un po' questa tentazione, no? Di annoverare Gesù come uno dei grandi uomini che hanno segnato la storia dell'umanità. Ogni tanto vengono pubblicate delle collane di libri, di biografie, di grandi uomini che hanno segnato la storia dell'umanità. In questi giorni c'è un'edicola, ho visto che è stato pubblicato una biografia per ragazzi di Albert Einstein, poi ci sarà quella di Marco Polo, poi ci sarà quella non so, di Napoleone, immagino io, e poi chissà di quanti altri, poi magari appunto di Gesù, di Buddha. Ma noi non crediamo questo. Noi non crediamo che Gesù è stato uno dei grandi uomini che ha lasciato il segno della storia della umanità. Ne siamo convinti, ma non ci basta. Gesù è proprio unico rispetto a tutti gli altri. Non è neanche uno dei profeti. Lui è proprio unico. Allora, è vero che la categoria, l'immagine del profeta ci serve per capire qualcosa di Gesù, ma non basta. Ecco il mistero di Gesù, non basta. E Pietro poi, quando Gesù dice, ma allora voi che cosa dite che io sia? Chi dite che io sia? Se appunto non vi basta dire che io sono un profeta. E Pietro risponde a quella risposta bellissima, dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Interessante. Pietro non dà una risposta sola, ne dà due. Ci sono almeno tre definizioni di Gesù, il figlio dell'uomo, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Appunto, questo Vangelo ci dice che l'identità di Gesù non è mai finita. Non possiamo dire e dare una risposta sola. E più noi ci avviciniamo a Gesù, più scopriamo qualcosa di nuovo di Gesù. Queste parole, certo, ci fanno capire qualcosa di importante di Gesù. Vedete, il mistero dell'identità di Gesù non è che a noi è inaccessibile, non capiamo niente, capiamo qualcosa, queste parole e queste, diciamo così, definizioni ci aiutano a capire di lui, ma non basta. Pietro dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, dice qualcosa di bellissimo, talmente bello che Gesù poi gli fa un complimento splendido, gli dice, beato tu Simone, figlio di Giona. E gli dice, non è la carne, non è il sangue, è Dio stesso che ti ha dato questo sguardo, questa capacità di intuizione su di me, questa luce sulla mia identità. Però alla fine avete sentito cosa dice il Vangelo? Che Gesù disse agli apostoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Sembra appunto una contraddizione, no? Cioè, prima Pietro dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù dice a Pietro, benissimo, beato te Simone figlio di Giona, però poi alla fine dice, non dite a nessuno che sono il Cristo. Perché? E perché c'è il rischio di una cattiva interpretazione anche della parola più giusta, delle parole più giuste, Cristo figlio del Dio vivente. Perché? Perché Gesù non ha ancora affrontato la sua morte in croce, la sua passione, non è ancora il risorto. C'è ancora da stare dietro a Gesù per imparare di lui. Ecco, interessante proprio questo. Di Gesù noi possiamo dire qualcosa, non diciamo mai tutto. Ecco, questa è la seconda preghiera che possiamo fare di fronte proprio a Gesù. Sappiamo che tu sei unico, sei centrale nella nostra vita. Nessun altro è paragonabile a te. Ma sappiamo anche che non abbiamo mai finito di conoscerti. Tutte le volte che poniamo la mente e il cuore su di te, scopriamo sempre qualcosa, rimaniamo sempre sorpresi. Secondo mistero, vi dicevo, la figura di Pietro. Perché poi, dopo avergli fatto quel complimento, Gesù dice a Pietro: dico a te, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Ti do un'autorità, ti do le chiavi, ti do il potere di sciogliere e di legare. È un'istituzione, è un istituire proprio una figura importante della Chiesa, una figura di autorità. E gli dice, tu sei Pietro. Vi ricordate due domeniche fa cosa aveva detto Gesù a Pietro? Uomo di poca fede, perché è dubitato. E domenica prossima, preparatevi, perché domenica prossima sentiremo nel Vangelo che Gesù dice a Pietro, Satana, in mezzo a uomo di poca fede e Satana, gli dice beato te, e gli dà questo incarico così grande, gli dice tu sei Pietro. Beh, è davvero un mistero questa cosa, no? Ma appunto, non perché è incomprensibile, ma è qualcosa che ci sorprende, che dice un paradosso. Pensa, Dio ha scelto Pietro, uno di quelli di cui si dicono anche tanto i peccati nel Vangelo, si dice tanto della sua irruenza, del suo aver rinnegato il Signore, si dice tanto della sua non disponibilità a entrare nella logica della croce, eppure Gesù ha scelto Pietro, era chiamato pietra su cui gli altri si appoggeranno. È un bel mistero, questa fiducia di Dio su un uomo, proprio come tutti gli altri, su un uomo fragile e debole, entusiasta, irruente, appassionato, generoso, ma anche appunto uno che si faceva prendere dalle paure, anche uno che ha rinnegato il Signore. E Gesù non ha avuto paura di fidarsi di Pietro. Questo è il mistero. E noi dobbiamo tenere insieme queste due cose. E quindi vedete, non possiamo mai chiudere il discorso. Non possiamo dire, ah vabbè sì, ma io so chi è Pietro, e certo sì, il Papa, perché poi Pietro diventa la figura appunto di quello che guida un po' la Chiesa, no? Un po' la figura del Papa. Sì, ma io so già chi è. E invece è dentro una storia fatta anche di, a volte, incongruenze, che la fiducia del Signore, la misericordia di Dio, si fa. E l'ultimo mistero è appunto la Chiesa. E le porte degli inferi non prevarranno su di essa, dice Gesù, parla della sua Chiesa. Dice, tu sei Pietro. Ma parlando di Pietro non parla solo di lui, parla già di un popolo. Quel popolo nuovo che nasce dalla Pasqua, quell'altro popolo che non va a cancellare il primo popolo, quello di Israele, perché è tutta opera di misericordia, secondo il ragionamento di Paolo, quello di cui vi ho parlato all'inizio. E la Chiesa, ho pensato che nella Sacra Scrittura è interessante questa immagine della pietra, perché in realtà non è data solo a Pietro, prima di tutto è data a Gesù. Lui è la pietra scartata dai costruttori, che è diventata pietra angolare. Più di Pietro c'è Gesù, prima di Pietro, e a fondamento di tutto c'è Gesù. Ma è la professione di fede di Pietro su cui si appoggiano gli altri, la nostra fede. Ma anche di noi, la lettera proprio di Pietro si dice che noi siamo pietre vive che costruiscono l'edificio santo, il Tempio del Signore, che è la Chiesa, appunto. La Chiesa fatta di persone, appunto, non solo fatta di pietre. È interessante questa cosa, perché vuol dire che il mistero di Pietro si riverbera sulla Chiesa, è il mistero stesso della Chiesa. Ma come mai il Signore ci ha scelti, noi poveri disgraziati, che siamo pieni di paure, che siamo così fragili, che quando diciamo Gesù ti voglio bene, subito dopo scappiamo di paura, ci facciamo prendere dal terrore. Com'è questa cosa? È davvero misteriosa questa misericordia. Ma di questa misericordia, di questo mistero, oggi possiamo godere.